Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Anche il suo fidanzato.
Ma no, no, non ho telefonato prima perché non ho potuto. Grazie. Ma cosa vuoi che stia facendo? Sto lavorando.
Marcello, perché non vieni subito qui?
Non posso.
Voglio fare l'amore.
Che cosa?
Voglio fare l'amore.
Sì, sì, qui, da questa parte, prego.
Sì, scusa.
Hai pensato a questo vaginone?
Ma cos'è che vuoi? Esci.
No, no. Ti aspetto qua io. Resta a casa tutto il giorno. Cos'è che vuoi mangiare? Qualcosa di leggero? Ti faccio un bel piatto di ravioloni.
Tanto c'ho tutto in casa, la pasta, la ricotta. Scendo solo a prendere la verdura. E poi andiamo al cinema, se no restiamo in casa, come vuoi tu.
Mi vuoi presentare Emma?
Certo.
Che bella faccia. Posso dirle una cosa? Tenga duro con questi strioni qui. Lo dico nell'interesse di lui, naturalmente, non per lei. Altrimenti dovrei consigliarle di sganciarlo subito.
E di farsi nominare.
Un pezzo tratto da Dolce Vita, una situazione che vuole indicare lo stress del protagonista, che è Marcello Mastroianni, la sua confusione, la sua ricerca, la sua angoscia, insomma, è il senso del film. In questo caso, estrapolando la storia dei personaggi, portandola a un livello universale, lei chiede a lui esplicitamente di avere un momento di intimità. Intimità, di intenerezza, voglio far l'amore, stiamo assieme, ti cucino i ravioli, stiamoci un po' da soli. Perché? Perché vuole condividere la piacevolezza, di solito hanno le persone quando sono in coppia, di stare assieme da soli, scambiarsi effusioni, piacevolezze, ma anche semplicemente starsene lontani dall'occhio altrui. Lui in realtà la porta a una festa, perché ha ammorbato, appesantito, non le va. Ecco, quante volte si presenta nel rapporto fra due persone, fra due partner, questa situazione? Che una persona vuole starsene da sola e l'altro invece cerca una socialità a volte forzata che sembra fatta apposta per non arrivare a un redderazione. Oggi perché parlo di questo argomento? Perché noi abbiamo parlato la settimana passata con grande successo, devo dire interesse di pubblico, dello stashing, che era una maniera opposta. Quando una persona si vergogna del partner, o perché è troppo appariscente, o perché non è socialmente adeguato al giro della sua frequentazione, lo tiene isolato dalla cerchia di persone che frequenta. O lo usa come un ascoltatore telefonò, soltanto per il suo egoistico piacere, quindi ricordate l'ascoltatore che era una donna molto appariscente, dice sì, a me piace starci assieme, ma siccome non sarà mai la donna della mia vita, perché io voglio una brava donna, una madre dei figli, non certo una regina del sesso, la tengo nascosta, non voglio che gli amici la vedano, e si nasconde. In altro campo esiste questa possibilità opposta invece di voler per forza socializzare. Qualcuno mi ha scritto: ma perché volete sempre dare dei termini inglesi? Ma no, perché è una maniera contemporanea per dare dei nomi a delle situazioni di disagio che sono sempre esistite, ma se la definisci con un nome, la nomini, circoscrivi, beh, la puoi studiare e poi ragionare meglio con altre persone che vivono quella situazione. Qua non c'è pretesa di supporto psicologico assolutamente, né di dare consigli, semplicemente l'indagare, capire se esiste realmente una percepita tendenza che provoca disagio, che in un rapporto di coppia, qualunque esso sia, matrimonio, tromba amicizia, fidanzamento, frequentazione, amanti, via dicendo, rendete conto che l'altra persona inventa delle scuse per non stare solo assieme a voi. Poi possono essere mille motivi. Quello più evidente è che non gli va più di avere un redderazione con voi, che significa vivere un momento di intimità, può arrivare anche a momenti profondi. Quindi 800240024, come si chiama questa roba? Beh, ce l'ha descritto una nostra ascoltatrice.
Caro Gianluca, ho sentito che la settimana scorsa avete affrontato il tema del disagio di coppia dovuto all'esclusione sociale subita che un partner impone all'altro. Io mi trovo nella situazione opposta. Perché di fatto il mio ragazzo, con cui ancora non convivo, continuamente mi propone uscite di gruppo o con altre coppie. Non riusciamo mai a fare un'uscita noi due da soli. Insieme sbrighiamo soprattutto le faccende pratiche. Io non sarei contraria, ma qui è sempre un continuo di aperitivi, cinema, pizzate con amici o uscite di coppia. Lavorando molto tutti e due, abbiamo poco tempo a disposizione per lo svago e a farne le spese è la nostra intimità. Ma per lui non è un problema. Questa è la cosa che più mi dà fastidio. Ora, pure per le vacanze estive, vuole organizzare un viaggio con altre due coppie. La mia psicologa mi ha detto che è un fenomeno oggi diffuso e lo ha chiamato peopling, una sorta di paura di stare da soli in due. Sinceramente vorrei capire quanto sia diffusa veramente questa tendenza e se sono solo io a subire questo maledetto peopling, perché comincio a pensare che alla fine siano tutte scuse perché con me lui si annoia, anche se non lo vuole ammettere.
Allora, 800024 0024, questa è la lettera in cui ci ha scritto un'ascoltatrice che è turbata dal fatto che l'uomo che lei frequenta, adesso mi sembra aver capito che non vivono assieme, o perlomeno non hanno molto tempo per stare assieme, quel poco tempo che avrebbero per avere un'intimità tra di loro, lui preferisce rimandare sempre uscite con altre coppie, a seratine, aperitivi, insomma sembra che sfugga dallo stare assieme. E lei è andata dalla psicologa, la psicologa ha detto ma questo è un caso di peopling, non so esattamente questo termine, io l'ho cercato, non l'ho trovato, se non l'ho trovato solamente riferito alla necessità di ripopolare alcune zone. Il peopling è quando vanno popolate alcune zone, è ripopolamento, possa essere anche di, probabilmente anche di specie animali, non soltanto di esseri umani, ma in questo caso c'è, forse va interpretata come la necessità di avere attorno una popolazione, delle persone, di ripopolare il proprio rapporto. Perché? Perché fa paura la solitudine, fa paura il tu per tu. Ecco, voi vi è mai capitato di trovarvi in questa situazione? Riusciamo a definire questo fenomeno e questo disagio descritto dalla nostra ascoltatrice? Vi faccio alcuni esempi che potrebbero essere quelli che normalmente danno un silente senso di inadeguatezza poi alla persona che li subisce. Stiamo con una persona, non abbiamo tantissime, come appunto questa ascoltatrice, occasioni di passare del tempo assieme. Perché? Perché lavoriamo, perché ancora non viviamo assieme, o perché viviamo assieme e abbiamo sempre della gente fra i piedi, vogliamo figli se siamo già maturi, via dicendo. Le poche volte che si potrebbe stare assieme, e ci si potrebbe, che ne so, dal fare le coccole a giocare a dottore o a starsene semplicemente assieme senza gente attorno, c'è sempre la scusa, sempre la necessità di socializzare. Una volta me lo segnalò un'amica mia a cui voglio molto bene, disse, mi sono accorto che l'uomo con cui volevo costruire una storia duratura d'amore, quando mi veniva a trovare, vivevano allora in città diverse, mi diceva sempre, Ambrosio, diceva, beh, chi vediamo stasera? E c'era sempre un chiamare amici, convocare amici, cercare di fare cenette. Cosa bella, divertente, la socialità piace a tutti, ma a un certo punto ci si rende conto che si cercano sempre spettatori al proprio rapporto. O la tentativa di uscire sempre in coppia, l'abitudine. Io ricordo i primi anni che venivo qui a Roma, ero tenacemente single perché mi volevo godere per la prima volta la libertà di vivere da solo e potermi mantenere, via dicendo. I miei colleghi uscivano sempre, naturalmente, allora eravamo giovani, con le loro fidanzate, che nella maggior parte dei casi erano della tipologia romanordista, che escono con l'ex compagne di classe, di liceo, che sono messe insieme al tempo del liceo, poi si sposeranno, faranno i figli, stanno sempre insieme, ma insomma sempre con persone che diluiscono quella che è l'intimità. E vedo sempre questa gente uscire in 3, in 4, in 8, in 6, dico, ma perché non uscite mai da soli? Perché non vi prendete e ve ne state da una parte, ve ne state in pace? E dagli sguardi delle volte perduti, vindici, interrogativi, capivo che qualcuno in quella coppia subiva il fatto di essere costretto sempre di essere esposto a una sorta di confronto continuo, a una sorta di camuffamento continuo. Quindi siete stati vittima di peopling, avete applicato questa tecnica che è efficace quando uno si stanca, non vuole avere a che fare con una persona, non se la vuole respirare, non vuole arrivare a dei chiarimenti o non vuole mostrare che in fondo il rapporto non è più quello di prima e quindi si diluisce, si esce con gli altri. Guardate che chi va ancora in vacanza in luoghi frequentati o di aggregazione, come appunto dei villaggi vacanze, siano soltanto coppie in peopling, gente che va in vacanza per stare insieme ad altra gente, sembra che rifugga il momento in cui bisogna stare da soli e bisogna magari tirarsi giù le mutande. Allora, primo ascoltatore abbiamo Fausto da Vicenza, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, io sono stato un carnefice di peopling, termine che ho scoperto oggi.
Quindi, cioè un pipolatore o un pipolato, per essere chiari?
Un pipolatore.
Lei ha pipolato, sì, ha pipolato un'altra persona. Esatto. Vediamo la tecnica di pipolaggio innanzitutto.
La tecnica era quella di trovare sempre una scusa per stare con qualcuno, no? Quindi stare in compagnia, perché fondamentalmente c'era la noia abissale di dover stare fuori anche casa con la persona con cui più di tanto ormai non c'era tanto da dirsi.
Quindi si finisce, ognuno col telefono in mano, adesso non so che epoca storica si verificava questo.
All'epoca il telefono era appena uscito, per cui non c'erano i social, quindi c'era ancora un momento per cui il telefono difficilmente lo si guardava a cena, no? Ok.
Però sicuramente oggi la triste alternativa al peopling, vedere due persone sedute allo stesso tavolo al ristorante, che ognuno guarda il suo telefono, fine.
Sì, no, quello diciamo... Oggi, sì. Esatto. Ma sicuramente all'epoca io i più bei ricordi di quel momento là ce li ho di quando eravamo in compagnia di altre persone, sia in vacanza o in un contesto ludico o altre cose, ma perché c'erano altre persone, non certo perché avevo la compagna dell'epoca.
Quindi cos'è che spinge al peopling? Di diluire la noia di star con una persona, non avere il coraggio di chiudere la storia, ma per diluire la noia si esce insieme a altri, diventa una sorta di moneta di scambio per socialità, una specie di patrimonio semi-affettivo o post-affettivo che ognuno ha, che si gioca nel tavolo collettivo, direbbe io mi porto la persona che sto con me, però almeno esco con altre 4-5 persone, mi diverto, chiacchiero, converso, ecco questo.
Esatto, è proprio così. Poi magari uno non lo fa consciamente, no? Perché magari non lo fa magari in maniera scientifica o mirata, però di fatto ne è costretto, perché a un certo punto per tenere in piedi un po' il ritmo e per non veramente doversi attaccare a chissà cosa pur di tenere sempre banco, perché poi il problema è anche quello, cosa ti racconti.
Senta, ma la sua partner si avvertiva il disagio di essere pipolata oppure non se n'era accorta?
No, secondo me non se n'era accorta, perché anche lei inconsciamente stava bene, anzi forse anche non troppo inconsciamente, anche lei stava bene in quelle situazioni conviviali dove c'era altra gente.
Quindi il rapporto era morto, ecco, certo.
La noia era reciproca. E quindi ho anche come l'idea poi... che oggi questa cosa sia un po' più diffusa.
Però Fausto, in realtà alla fine se no non si entra in dei giri di amici, gli amici sono tutti accoppiati, se tu sei single non ti invita nessuno, anzi vieni visto con sospetto, quindi tutto sommato avere un partner e pipolarlo significa poter fare una vita sociale, anche questo c'è da considerare. Simone da Lecco.
Sì, buongiorno, io vorrei interporre un concetto, perché secondo me questo peopling ha delle basi ben precise, e cioè che al giorno d'oggi i rapporti si basano su nulla, direi, cioè se non su una rigidità.
Però consideri che è un fenomeno antico, non è... adesso gli hanno dato un nome recentissimo, che ancora non lo trovo nemmeno in rete.
Chiaro.
Però oggi, è un fenomeno antico. Una volta dice andiamo con gli amici a cena fuori, andiamo alla balera, però c'era sempre qualcuno che induceva il partner a delle uscite collettive per non voler affrontare il mutismo relazionale che c'era fra loro.
Tutto questo punto, cioè perché c'è questo mutismo? Perché appunto alla base del rapporto c'è solo magari il sesso o l'attrazione fisica, e io penso che comunque al giorno d'oggi le persone dovrebbero impegnarsi a costruire dei rapporti più solidi, cioè magari
ma ecco Simone, guardi che quando c'è sesso e attrazione fisica subentra l'altro fenomeno, lo stashing, uno vuole stare insieme per trombare, gliene frega degli amici, uno esce con gli amici proprio quando non c'è più quella roba lì, è finita, è morta.
Ma infatti,
almeno questo è il mio punto di vista.
Uno non vuole stare in casa col partner solo perché non sa cosa, cioè di cosa parlare, perché non ha argomenti, perché non c'è un feeling mentale prima che fisico.
Sì, anche quello, sì. Però almeno ci fosse quello fisico, e si starebbe insieme. Secondo me non c'è più nessuno dei due, non c'è né attrazione, né affetto, né voglia di confrontarsi, né niente da dirsi soprattutto. Non c'è niente più da dirsi, quindi uno dei due prende l'iniziativa e sbatte lì il peopling e pensa così di aver risolto il problema. Non fa altro che allungarlo e diluirlo. Ci fermiamo un istante per la borsa.
Ti conto?
Ah, grazie.
Oh, ma quanti siamo? 1.700.000 lire. Poco?
Quanto?
Mortacci vostri. Ma vi siete strafogati. Pure il tavolino vi siete magnati. E che c'hai, dalla fame atavica? O dico, la ragazza tua si è magnata l'aragosta a Cortina.
Era meglio se la buttavi sotto al ponte di Bassano, era meglio.
Ha ragione, perdevi 5 minuti, ma noi risparmiamo 300.000 lire, no?
E allora?
La smortina qua si è sparata giù 3 litri di Cabernet del 64. 20.000 a boccia.
E vabbè, ma scusa, ma se il vino ci piace, a lei ci piace, eh?
Ma va? Non l'avevo capito. E la brasiliana?
E non mi tocca la brasiliana, porella. Ma che te sei mangiato il filetto, te? No, l'avocados.
Un avocado? Sì, un avocados. 12 ne ha mangiati, 7.000 d'avocado.
Ma tu oltre l'avocados te sei mangiato pure il filetto.
5 pepi verdi.
Eh no!
È un esempio un po' tirato per i capelli. Bolli De Sica nel film, nel cinepanettone, gli Yuppies fanno il conto di quanto gli costa portare le donne fuori al ristorante. In questo caso non so se applicano il peopling o semplicemente vogliono fare gli sbuffoni. Vedono che in effetti le svolta filetti, che è un termine nato in questa trasmissione, costano cari. Oggi parliamo del peopling, che è termine sollevato da una nostra ascoltatrice che solo è sentito affibbiare dalla sua terapeuta, ha un compagno che sembra far di tutto per non stare assieme a lei e applica appunto il peopling. Lei, in quanto peopolata, soffre del fatto, dice: ma non possiamo avere un po' di intimità, stare un po' assieme? Come mai mi porta sempre insieme ad altre coppie, insieme con gli amici, sembra prendere l'aperitivo, perché fugge da me? Abbiamo lanciato l'idea con i nostri ascoltatori, anzi chiamate 800 24 0024, che ci interessa eviscerare questa modalità di relazione tossica, che in realtà è poco trattata. Se cercate peopling nei motori di ricerca trovate la sua accezione più usata, è quella di ripopolamento, ma in questo caso si tenta di ripopolare una storia che ormai è una landa desolata, una storia desertificata, che langue desertificata, si tenta, diciamo, di tenerla in piedi ripopolando, ma qua c'è poco da ripopolare. Come avviene il peopling? Beh, avviene che le volte in cui ci può essere occasione di avere un'intimità, un momento per stare assieme, per parlarsi, per avere un confronto anche con il proprio partner, in realtà si cerca di uscire con altre persone. Sono quelle tavolate di coppie che vedete, a volte molte annoiatissime, perlomeno qualcuno è annoiato e qualcuno sembra invece molto divertito. È una diversità di punti di vista, una diversità di opinione totale, che è molto percepibile. Beh, lì, in quel posto, in quella tavola, si consuma il peopling. Quindi 800 24 0024, al momento non vedo telefonate, non so se è un problema del sistema, un problema che proprio non ci sono, ma io posso continuare a cercare di descrivere questa situazione, però vorrei qualcuno ne portasse l'esempio. Vi capita, vi è mai capitato che per voi è molto pesante stare insieme a una persona con cui dovreste dividere affettività, contatto, confronto, carnalità? E allora vi trovate le scuse, non vedete l'ora di organizzare delle grandi seratine, dei grandi aperitivi, delle grandi vacanze assieme. La vacanza da soli può essere considerata qualcosa di bellissimo se le persone non vedono l'ora di stare assieme. Può essere considerata un incubo per le persone che in realtà non hanno niente da dirsi. E allora scatta il peopling. Da come lo abbiamo capito e osservato nei nostri ascoltatori, di cui spero di avere presto altre testimonianze, perché mi scrivono, non ci sono telefonate, non avendo altri contributi, significa che devo avanzare con il monologo, e io avanzo con il monologo. Mi piace aver preso per i capelli questa tendenza che è stata di fresco battezzata e che ancora non è stata analizzata, approfondita, perlomeno ridominata. rinominare con nomi che probabilmente non appartengono alla nostra tradizione, al nostro lessico usuale, significa far emergere un problema. Evidentemente il problema del peopling non era ancora uscito abbastanza con evidenza, non era stato osservato. Mi sta scrivendo una persona che conosco, dice che lei applica il peopling in una accezione che non avevamo analizzato, ma visto che stiamo scoprendo una nuova modalità, lei applica il peopling con una persona molesta. Ha un collega con cui è costretta comunque ad avere rapporti perché hanno attività lavorative assieme, che cerca in tutte le maniere di condurla in aree di intimità. La circuisce con le braccia, gli dice: dopo questa riunione ci andiamo a prendere qualcosa, andiamo a prenderci un aperitivo. Insomma, ha un atteggiamento estremamente rattuso nei suoi confronti, e quindi lei non ha altra possibilità per evitare la rattusaggine, che potrebbe dirgli esattamente: non mi sbavare addosso, mi fai schifo, non te la do nemmeno se rimani l'ultimo uomo sulla terra, che risolverebbe il problema. Applica il peopling, quindi coinvolge altri colleghi: che bello, andiamo a prenderci tutto l'aperitivo. E naturalmente il rattusone rimane male. La volta dopo dice: ti porti in un ristorantino e ti faccio mangiare il cefalo al saltimbocca. Lei capisce che non è proprio aria e si porta dietro una collega o un'amica. Ecco, questo è un peopling attivo, fatto da persone che sono costrette ad applicare il peopling per fuggire a rapporti molesti. Fatemi capire se anche questa è la modalità che voi usate. Non potete mandare a quel paese una persona perché per rapporti di convenienza, per rapporti di colleganza, o perché è una persona che su di voi ha comunque un potere di qualunque tipo esso sia. Quindi ricorrete al peopling, vi presentate sempre con un'amica o con un amico e applicate una sorta di peopling cautelativo, che non è, diciamo, risolutorio, ma cautelativo. Simone dall'Aquila, buongiorno.
Salve, grazie Nicole, buongiorno. Allora, per quanto riguarda la mia esperienza, si va a creare questa situazione quando effettivamente il rapporto è saturo, soprattutto anche dal punto di vista sentimentale, diciamo dal punto di vista anche sessuale, perché praticamente si cerca di evitare anche quel contesto lì, quella situazione intima, e quindi la mente
chiaro, se uno, finché uno è affocato dal demone carnale non esiste il peopling, non vede l'ora di stare da solo, dice: oh, che bello, si tromba. Ma se quello lì non c'è più, uno che fa? E magari è una cosa asimmetrica, capito?
Sì, è l'esatto opposto di quello che diceva l'ascoltatore di prima, e questa è l'incongruenza che mi ha portato a chiamare, perché prima l'ascoltatore prima diceva che quando c'è solamente il punto di vista sessuale, allora si crea questa cosa. È l'esatto opposto. Sì. Questa cosa qua
è una posizione, posizione ideologica, etica. Cioè, oggi siamo in un mondo decadente, solo la carne che ci spinge, non c'è una profonda ragione. Voleva dire la coppia deve essere indissolubile, qui la gente resta insieme anche a calci nel culo, quindi te piaccia o non te piaccia, anche se l'altro puzza ci resta assieme. Non è così. Ci sono vari indicatori. Il primo indicatore è quello dell'attrazione fisica. Quando una persona, cominciamo a sentirne l'odore sgradevole, sentiamo il fiato di una persona che non ci piace, significa che la fiamma della carnalità è esaurita. Però si può continuare a frequentare una persona perché ci piace parlarci, ci piace starci assieme, ci piace la tenerezza, ma quando anche quello finisce, entra in azione il peopling. Non possiamo fare altro che invitare altre persone, fare in modo che si esca sempre con dei testimoni del nostro sfracelo sentimentale, però perlomeno è un palliativo. Lei è d'accordo su questa linea, Simone?
Sì, assolutamente, perché fino a quando c'è quella attrazione sessuale, quando c'è quella voglia di stare in intimità con la persona, c'è qualcosa da dire, c'è qualcosa da manifestare,
certo.
C'è la voglia di guardarla negli occhi, c'è quella voglia di stare anche da soli.
Ma figurati, ci sono sempre argomenti, figurati, passami la bottiglia, passami l'asciugamano, mettiti così, ci sono sempre cose da dirsi. Quando scatta il peopling, vuol dire che non c'è più niente da dirsi, cade totalmente ogni possibilità di stare assieme. Claudia, da Reggio Emilia, finalmente una donna che chiama, sembra che le donne sono immuni dal peopling. Lei è stata peopolata in vita sua qualche volta?
No, io sono sempre stata in coppia in due, perché io per carattere in tre c'è già in troppi.
Beh, oddio, quindi coppia in tre è un po' difficile.
No, anche con gli amici, massimo tre, adesso che sono separata, divorziata, massimo tre. No, sono così di carattere. Comunque siamo sempre stati in due, mio marito nelle vacanze, dappertutto. Parto col bambino, vabbè, quello è chiaro, però quando non c'era il figlio è sempre stato tutto
quello bene. Non è che uno lo può sopprimere,
chiaro. Esatto. Siamo sempre stati insieme per 25 anni, anche se, come dite voi, l'attrazione fisica, ma avevamo un'intesa intellettuale, siamo sempre stati bene. Però è finita male. Ci siamo divorziati lo stesso, ma per altri motivi. Quindi non
ne
è
dica
che
uno,
due...
se è possibile. Però me ne dica uno, se è possibile, così capiamo.
Beh,
se il peopling avrebbe
diluito. Caratteriali, perché diventando vecchi si hanno...
Vi stavate sulle palle, e vabbè, succede.
Esatto, però insomma, 25 anni sono stati bellissimi.
Però Claudia, scusi, vabbè, lei mi ha fatto il ritratto di una coppia che non ha mai... Ma se lei avesse applicato il peopling, sarebbe durato di più il rapporto? Se ha detto usciamo con le amiche,
no,
usciamo con gli
altri... No, perché tutti e due comunque non è che... Proprio per carattere, ci sono persone come me che quando si è in tanti per me è una cosa angosciante ascoltare l'altro. Tra l'altro quando si è in tanti c'è sempre le solite chiacchiere, cioè quando si è in tanti comunque non si parla né di cose intime, poi ognuno ha le sue, anche le sue posizioni, insomma io non sopporto.
Ma guarda, l'uscita in gruppo è un'attività... che diluisce ogni nostra possibilità di approfondimento. Si fa per socializzare, ma si fa anche per non affrontare lo spettro di dover comunque risolvere un rapporto. Allora, dobbiamo dare linea al traffico, adesso ci sono tante telefonate, chiami anche qualche donna, perché sono tutti uomini, quindi è possibile che non esistano ascoltatrici che hanno subito la pipolazione cruenta nel corso della loro vita sentimentale. Ci fermiamo un istante. Allora, grazie a Valeria Bernardi e Lorenzo Nespoli che sono a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini che sono a Roma, oggi parliamo del peopling, parola che abbiamo appreso noi stessi quest'oggi grazie alla psicoterapeuta che ha detto alla nostra ascoltatrice, che è continuamente rimbalzata in noiosissime per lei seratine con amici invece che starsene da sola con la sua dolce metà con cui avrebbe altre cose o altri progetti. Abbiamo scoperto che il fenomeno esiste il peopling. Il peopling è una strategia è di popolare la desertificata propria relazione stando sempre insieme ad amici e portando persone come testimoni del proprio rapporto. Esiste una forma di peopling che è il peopling cautelativo, quando un rattuso ti perseguita o una donna particolarmente insistente che non ti piace ti sta dietro, cerchi di non uscire mai da solo con lei ma inviti anche altre persone. Carla da Piacenza.
Buongiorno dottor Nicoletti, io volevo dire che io e mio marito siamo completamente diversi da questo tipo di coppia. Io e mio marito siamo sposati da parecchi anni, 40 anni, e stiamo benissimo da soli, abbiamo tanti amici, cene, pranzi, ma mai neanche una gita giornaliera, perché preferiamo stare da soli. Non ci annoiamo mai io e lui, addirittura... Tempo fa in una vacanza ci hanno preso per amante, una mia amica si è avvicinata e ha detto ma è il tuo amante, perché fra me e mio marito c'è sempre complicità.
Beati voi, signora, lei è fortunata,
sì,
mi piace questo orgoglio di coppie felici, è bello che è molto frequente in questo orario, in questa fascia oraria. Però non è così per tutti, non sono persone che dopo una settimana che stanno assieme già sbadigliano. E quindi noi stiamo parlando di una possibilità di uscire da questo circolo vizioso. Avete risolto la vostra vita felicemente, state sempre assieme, sempre attaccati come criceti, e quindi buon per voi, ma però la vita dà anche degli aspetti meno idilliaci, come ad esempio Ernesto da Napoli. Ernesto
da Napoli, buongiorno Gianluca, la seguo purtroppo sporadicamente perché non posso per motivi di lavoro, adesso guidavo e mi è interessato rispondere a questa sua chiamata. Io l'ho subito a fasi alterne questo peopling, cioè nel senso che la mia relazione, adesso sono separato ormai da 3-4 anni, questa relazione era un po' così, a tempi alterni, cioè c'erano momenti nei quali non smettevamo di guardarci negli occhi e le nostre uscite erano solo da soli e tutto da soli e così, in giornate uscite, mesi, anni magari passate con delle zecche addosso di amici, di amicizie che tra l'altro non è che
ma aspetti un attimo se di peopling si tratta Significa che la sua fidanzata, cioè usciamo con Pizzo, Taio, usciamo con la coppia, usciamo con quelli, andiamoci a prendere qualcosa. Era lei che cercava di non stare da sola con lui? Con,
era
con
lei,
lei
che cercava di non stare da sola con me, sì. E poi soprattutto
questo lei quando la, come l'ha capito? Lei come l'ha capito lei?
Beh, come l'ho capito, io l'ho subito più che capirlo, cioè alla fine era o bere o affogare, nel senso che poi si usciva sempre comunque con le stesse persone, con le stesse identiche persone tutte le volte, e allora va bene una settimana, va bene un'altra, va bene un'altra ancora, ma poi anni interi ad andare avanti così, finché poi stranamente si
ritornava.
Aspetta
Ernesto, mi viene in mente una cosa, visto che il fenomeno in via di studio, non può essere che una forma di peopling incrociato? Che la sua fidanzata, la sua moglie, non so chi fosse, era d'accordo con l'altra donna, dice, senti, per avere sta noia che poi ce la chiedono sempre, vogliono star con noi, usciamo tutti e quattro insieme, così almeno noi ci facciamo due chiacchiere e loro se ne stanno tranquilli, può essere?
Può darsi, ma tra l'altro non era neanche con una sola coppia, ma erano più coppie.
Vabbè, era un giro di amiche che hanno detto, sì, risolviamo il problema complicità. Dei maschi...
esatto, noi relegati, quindi noi relegati, noi maschi relegati da una parte per conto nostro, e loro che tranquillamente invece massimizzavano dei sistemi più strani, ecco questo. Sì, però
diciamo, vede che il fenomeno è molto interessante. Qua c'è una collettiva attività di peopling fatta da alcune donne che si sono coalizzate per non essere più costretta a condividere l'intimità con i loro uomini. Usciamo tutti assieme, quindi loro se ne stanno da parte, noi alla fine ci vediamo tra amiche, ma ci togliamo questo grosso onere. Come è finito e degenerato il rapporto, per capire se è un campanello d'allarme il peopling per poi una fine di rapporto?
Beh, è degenerato poi con il tempo, c'è stata una fiammata finale nella quale siamo ritornati più o meno, diciamo, una coppia normale, come la definivo io, e poi è tutto esploso dopo, diciamo, una visita ricevuta da un'altra persona che mi ha fatto supporre che ci fosse qualcosina in più piuttosto che una semplice amicizia.
Qui volevo arrivare. Il peopling può essere anche un indicatore di tradimento. Di solito quando una persona poi frequenta in contemporanea un'altra persona, alla fine uno dei due deve stare a stacchetto, perché è difficile gestire anche l'intimità con due persone, perlomeno c'è un patto con la persona prevalente, dire no, con l'altro ci comportiamo da amici, da fratelli e via dicendo. Quindi chi applica il peopling tante volte potrebbe farlo per evitare poi quello che è il debito carnale con la persona. C'è questa possibilità?
È possibile che sia, ma in quel caso si trattava comunque di un qualcosa che stava nascendo, non qualcosa che era già
preso. Anche però di cui il crepuscolo del rapporto era annunciato dalla nuova alba di un nuovo rapporto. Vada col cane, sento che abbaia, stiamo portando via tempo prezioso al suo cagnolino. Luis da Varese.
Pronto?
Ascolto.
Pronto, buongiorno, mi sente? Il peopling, sì. Ne aveva già parlato il grande Franco Califano, perché d'accordo l'incontro, poi c'è il primo bacio, la notte d'amore, ma poi si arriva alla brutta copia di quello che era e iniziano i silenzi della sera. E purtroppo penso sia una fase del rapporto.
Questa divagazione poetica spiega il clima in cui alligna il peopling. Questo è il terreno di cultura del peopling. I silenzi della sera, che non fanno piacere a nessuno, vengono in qualche maniera compensati applicando il peopling. Perfetto, grazie. Stefania, da Vicenza.
Sì, buongiorno Nicoletti. Volevo raccontare la mia esperienza. Praticamente io stavo proprio poco tempo fa organizzando attraverso messaggi una serata con amici per evitare di stare da sola con mio partner.
Me lo spieghi negli ultimi minuti che abbiamo, anzi ultimi secondi, esattamente come funziona. Lei organizza lei sta facendo un'azione di peopling verso il suo compagno, perché non gli va di stare sola insieme a lui?
Esatto, sì, perché mi annoio, siamo insieme da 18 anni, quindi la noia ormai la fa da padrone. Quindi oggi ho già iniziato a mandare messaggi ad un amico comune, addirittura chiedendo trovati una donna per la serata in modo tale che poi possiamo andare a cena insieme e passare del tempo.
Perfetto.
Insieme divertendoci.
Anche perché il venerdì sera è il giorno critico, è il giorno del debito coniugale, venerdì sera, il giorno dopo il sabato non si lavora, quindi il venerdì sera le donne che sanno provvedere alla loro felicità applicano il peopling. Spero che l'amica trova un compagno, uscite tutti e quattro, voi donne chiacchierate, gli uomini stanno lì, diranno fra di loro cose banali, tornate a casa stanchi, direte guarda ormai ho digerito male, ci sentiamo domani, è finita la storia, è finito anche l'onere del venerdì. Grazie, il peopling oggi l'abbiamo battezzato, da oggi esiste. Alla prossima volta.